Buon pomeriggio, sabato 11 maggio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla Voce insieme a voi Giorgio. Oggi avremo con noi due giovani e talentuose artiste che ci presenteranno due nuovi progetti che porteranno in scena a breve in questi giorni. Fra poco inizieremo la puntata con un gradito ritorno, quello di Claudia Bellemo, attrice e autrice formatrice teatrale che torna a trovarci per presentarci lo spettacolo Drama Queens. Le donne di Eleonora Duse, che ha vinto il primo premio al concorso La Giovane Scena delle Donne 2024 a cura della Compagnia Arti e Mestieri di Pordenone, che debutterà proprio all'interno della rassegna il 17 maggio a Pordenone. La scena delle donne, Duse, la casa appunto dell'attrice, è uno spettacolo sui generis, quattro voci di donne che ruotano attorno alla figura di Eleonora Duse, raccontando le loro vicende personali, le loro speranze, le loro miserie, il rapporto appunto con la storia dell'attrice Claudia Bellemo, che ha curato pure anche una lezione spettacolo per le scuole sulla figura di Eleonora Duse, che si intitola Be Diva, Be Free, raccontando appunto la storia della nota artista, incrocia temi contemporanei come fama, divismo e femminismo. Nella seconda parte conosceremo, in quanto è la prima volta che è ospite di Spazio Scenico, l'artista Leda Crader, italo-americana, autrice e attrice di teatro, cinema e televisione. Dal 23 al 25 maggio sarà in scena qui a Padova al Teatro delle Maddalene con Crave di Sarah Kane, uno dei progetti selezionati nell'ambito della terza edizione di maturazione del Teatro Stabile del Veneto. E questo progetto di cui parleremo principalmente con la nostra ospite, ma cercheremo anche di scoprire anche qualcosa del suo percorso artistico, visto appunto che è la prima volta che abbiamo il piacere di ospitarla in questa trasmissione. Vi anticipo che Leda Crader ha anche lavorato con artisti che conosciamo, come Giorgio Sangatti, in Cuore di Cane, con la compagnia Anagor in Orestea, e tra l'altro anche con un lavoro su Andrea Zanzotto, tra i suoi ultimi progetti teatrali, lo spettacolo Prima per la regia di Pascal Rambert, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, e il film Pluto di Renzo Carbonera. Queste sono le ospiti di oggi di Spazio Scenico di sabato 11 maggio. Allora noi andiamo in pausa musicale e iniziamo subito. Buon ascolto. E questa era Chiara Patronella con Faraday. Chiara Patronella sabato 18 maggio sarà a Gran Torto, qui in provincia di Padova, con un concerto. E noi ora diamo la benvenuta e bentornata a Claudia Bellemo, grazie mille, buon pomeriggio.
Grazie, grazie a tutti. Ciao Giorgio, grazie dell'invito.
E grazie a te per essere oggi con noi. Claudia Bellemo, una giovane attrice, autrice e formatrice teatrale, di recente ha fondato la compagnia TUC, di cui è vicepresidente. Il 17 maggio sarà a Pordenone, dove debutterà all'interno della rassegna La scena delle donne, Duse, la casa delle attrici, con lo spettacolo Drama Queens, con l'S tra parentesi, le donne di Eleonora Duse, che ha vinto il primo premio del concorso La Giovane Scena delle Donne 2024 a cura della compagnia Arti e Mestieri di Pordenone. Allora, Claudia, innanzitutto ci sono diverse novità artistiche dal 2023 in poi per te, e una tra queste è la giovanissima compagnia che si chiama TUC, che sta per Teatro, Umanità e Cultura, di cui sei vicepresidente. Dal vostro sito voi dite: ascoltare le esigenze umane dalla comunità per generare nuove esplosioni culturali. Innanzitutto, allora, come nasce l'esigenza di creare questa compagnia e chi sono i tuoi compagni di viaggio, visto che siete tutti giovani under 35?
Dunque, TUC nasce dalla necessità di trovare una casa, un luogo, un tetto che raccolga un po' tutte quelle che sono le professionalità e le esigenze artistiche che ho io insieme ai miei compagni d'avventura. Con me c'è Gianluca Dalio, che è il presidente di TUC Teatro APS, Ilaria Schio, che anche lei fa parte del direttivo insieme a me, e molti altri colleghi, Catiuscia Bonato, che infatti è in scena anche con me a Pordenone, Moreno Corà e molti altri, Daniele Schio, che sono persone, colleghi con i quali ho a che fare da ormai 10 anni, spalla a spalla, lavorando in molte altre realtà e situazioni. Abbiamo avuto l'esigenza di crearne una nostra perché da tempo, appunto lavorando insieme, volevamo creare un luogo dove potessimo un po' portare quelle che sono quelli che sono i nostri temi e i nostri punti comuni, che sono soprattutto lavoro sul gruppo, e l'espressione teatrale come simbolo di un linguaggio che può essere traducibile un po' per tutti, e un concetto base che per noi è quello dell'umanità che diventa comunità nel trovarsi di fronte al rito del teatro. Per noi insomma era importante trovare anche un nome che rappresentasse questo e una sede che in questo caso è nel comune di Mestre a Venezia, che è un po' il luogo dove io personalmente sono nata e dove ci seguono in tantissimi soci e tantissime persone che anche oggi ci stanno ascoltando. È anche un po' un ritorno a casa, chiamiamolo così, Giorgio. Io ho lavorato per tanti anni in tante compagnie in zone più verso Padova, anche verso Vicenza o Verona, e adesso è un po' un tornare a casa, ecco, un ritorno.
Infatti voi dite anche nel sito una bella cosa: progetti che indagano le ribellioni umane. Noi ribelli qui a Radio Cooperativa ci piacciono, infatti voi per ribelli intendete appunto riportare il bello, ovvero un servizio alla comunità.
Esatto, ci siamo ritrovati in questo concept che racchiude tutte le proposte che facciamo, che è una chiave di ribellione, sia sul palco, negli spettacoli che cerchiamo di proporre. Sono spettacoli che hanno storie che hanno a che fare con dei personaggi ribelli in ogni accezione di questa parola, sia in positivo che in negativo, in ogni sfumatura, ma sia cerchiamo anche di riportare questo senso di ribellione, che non vuol dire andare per forza contro le regole, ma è un cercare un po' un risveglio, un attivarsi, ecco. Questo è un po' il tentativo, riteniamo che sia qualcosa di cui adesso c'è necessità, attivarsi anche talvolta in modo forte, anche sbagliando, ma cercare un po' di rappresentare finalmente quello che si è, in modo libero e quindi ribelle.
Anche perché c'è troppa assuefazione all'orrore che stiamo vedendo, e forse l'arte può un attimino anche svegliarci in questo.
Assolutamente, c'è bisogno di reagire, riteniamo questo. L'arte, che sia il teatro, che sia la danza, la musica, sono degli strumenti che permettono di arrivare subito, senza troppi giri di parole, alla parte più emotiva di ognuno di noi. E quindi emozionandoci spesso talvolta anche analizziamo e si risvegliano in noi delle idee che forse in altro modo facciamo difficoltà ad accendere. Per noi ovviamente in questo momento storico diventa fondamentale diventare un punto di riferimento per la comunità del nostro territorio e non solo, quindi un posto dove chiunque si sente estraneo per le sue idee o per quello che si possa sentire accolto da noi.
Infatti, scusami, riteniamo... Prego, prego.
No, scusami, ci tenevo solo a dirti, prego, che riteniamo fondamentale che ci sia il teatro e l'arte vista come un'occasione in cui anche l'essere diversi non implichi che sia un problema, ma anzi è un'occasione unica di scambio, ecco.
E so che avete avuto anche un incontro col pubblico.
Sì, abbiamo avuto diversi incontri col pubblico anche l'anno scorso, quando siamo partiti con Tuk Teatro. È recentissima, come dicevi tu, l'associazione, non ha neanche un anno, siamo partiti con le scartoffie e tutto da ottobre circa, e a settembre dell'anno scorso abbiamo fatto un incontro con il pubblico nella zona appunto di Mestre, presentando l'associazione. Per noi è stato un momento molto bello perché era settembre, eravamo partiti anche con i social da pochissimo, quindi vedere che poi la sala si riempiva, c'erano più di 200 persone tra amici, colleghi, sostenitori, futuri soci, insomma è stato un bel momento, vedere la comunità che si riattiva è bellissimo.
A Mestre hai detto, giusto, che si trova questo spazio?
Esatto, noi lavoriamo prevalentemente in una zona di Mestre Carpenedo. La nostra sede è nel comune di Venezia, ovviamente come tutte le compagnie indipendenti collaboriamo in molte altre situazioni, ma generalmente insomma lavoriamo lì, ecco.
Ok, è un progetto appunto in collaborazione con Tuco Teatro, proprio Drama Queens, le donne di Eleonora D'Uso, che ha vinto il primo premio del concorso La Giovane Scena delle Donne 2024 e che ti vede attrice e autrice, quindi debuttare e avere già un premio penso sia una soddisfazione enorme, innanzitutto.
Molto anche, c'è cioè un po' ovviamente no, come normale, un po' di ansia di riuscire a rispecchiare le aspettative, ma in quest'anno tra l'altro, che è l'anno ovviamente dei 100 anni dalla morte di Eleonora Duse, è un'attrice che ha dato così tanto e che ancora adesso è tutto un personaggio da scoprire, il portare in scena parte della sua storia, amplificandola anche insomma con altre scritture, insomma è un io mi sento, sono molto contenta di questo, ma sento un peso, ecco, nel doverlo fare ancora meglio, ecco.
Come dicevi tu, artista unica, rivoluzionaria, controcorrente, anche quando recitava, e presumo siano questi gli aspetti che ti affascinano di lei, visto che hai voluto portarla in scena.
Ma lei ha una storia molto, molto straordinaria, ma con delle tematiche riguardo all'autonomia, al lavoro femminile, al senso del giudizio, al legame col rapporto con i sentimenti, con la fama, con il successo, con i soldi, con la maternità, che sono tematiche molto attuali per chi come me si occupa di lavoro dello spettacolo, ma anche per tutte le donne lavoratrici. Quindi è stato veramente paradossale leggere la sua biografia, studiarla. Io comunque per questo lavoro studio da più di un anno e, su vari testi, e scoprire quanto, ahimè, ci sia ancora tanto da fare. Giorgio non è cambiato tantissimo, quindi c'è bisogno, ecco, di fare anche queste riflessioni.
Anche perché lei arrivava in un periodo che era la situazione era ancora più complessa.
Ovviamente parliamo del primi del Novecento, lei è già un famosa, però ha vissuto durante la Prima Guerra Mondiale, quindi siamo in un momento storico, lo diciamo anche nello spettacolo, di grande fermento, perché ci sono tante aspettative anche nei confronti proprio delle potenzialità dell'essere umano, che poi dopo esplodono in quel massacro che è la Prima Guerra Mondiale.
Certo, c'era qualcosa anche dal punto di vista artistico che ti piaceva? Spesso lei, ad esempio, improvvisava in scena.
Ma lei, infatti questa è una cosa che a cui tengo tanto, anzi grazie per la domanda, perché purtroppo tendenzialmente si conosce Eleonora Duse attraverso delle relazioni che ha avuto magari
esatto.
con altri autori famosi, e invece in realtà viene da nel conoscere meglio, è ovvio che è una materia molto specifica per cui i teatranti riescono a coglierla, magari chi si occupa meno capisco che siano argomenti complicati, cerco di esprimermi nel modo più semplice possibile e chiaro, ecco. E diciamo che lei è stata la prima che è riuscita a cogliere un aspetto che per noi adesso è normale negli attori, cioè l'essere sempre in azione fisicamente durante la scena, anche durante le scene degli altri. Mi spiego. Lei era famosa per anche spesso questi controscena, cioè mentre altri recitavano, lei fisicamente non rimaneva in posa, plastica, ma proprio lei si attivava. Era per esempio famoso il modo in cui muoveva le mani, in cui accarezzava per esempio lo schienale di una sedia, cioè cercava nell'attivarsi fisicamente di rimanere comunque in connessione con il personaggio che stava portando in scena. Ed è un passaggio geniale che ha fatto lei e di cui secondo me si celebra poco questa cosa, che poi ha portato tutta una serie di cambiamenti nel panorama teatrale mondiale. Andavano a vederla Chekhov, Stanislavski, è da lì che sono partite tutta una serie di anche teorie che adesso per noi sono più consuete.
Certo, e infatti aveva una straordinaria capacità fisica ma anche di ascolto, appunto, come dicevi tu.
Sì, grande studio, c'era tanta preparazione dietro.
E riguardo al tuo lavoro, allora, come è strutturato questo spettacolo? Innanzitutto dal nome che va dal singolare al plurale, poi tu nella prefazione scrivi uno spettacolo sui generis, 4 voci di donne ruotano attorno alla figura di Eleonora Duse raccontando le loro vicende personali, le loro speranze e le loro miserie in rapporto con quelle dell'attrice. Le donne che racconti sono donne che lei ha interpretato o chi sono?
No, è uno spettacolo un po' sui generis, inteso che ha una struttura un po' particolare. C'è un fil rouge che è il racconto biografico della Duse, che può essere molto secondo me interessante per molti che non conoscono la sua storia, inframmezzato da dei momenti di monologo, di narrazione, di personaggi inventati che semplicemente raccolgono nella loro esternazione tutta una serie di dicotomie classiche che possiamo trovare sia nel mondo del teatro ma nel mondo del lavoro al femminile. Come dicevo prima, appunto, il conflitto su quelle che sono le aspettative, i sogni e la concretezza della realtà, un conflitto su quelle che sono le aspirazioni della famiglia e le libertà con invece quello che si poteva fare a livello di lavoro femminile, anche un accenno a quello che è il teatro adesso, quindi il conflitto tra lavoro e maternità e famiglia. Quindi questi monologhi sono tra l'altro di tre donne di tre epoche diverse che in qualche modo hanno comunque un riferimento riguardo al personaggio della Duse. Quindi è uno spettacolo di narrazione a due, molto sui generis in questo senso, perché è da seguire, ecco, fa dei salti temporali, ma tutti legati sempre al tema principale, che è quello della donna e del teatro.
E in scena, appunto, come anticipavi prima, c'è Katiuscia Bonato, che appunto, come sarà il rapporto tra di voi, la relazione tra di voi durante lo spettacolo?
Allora, Katiuscia avrà il compito arduo di rappresentare queste tre donne piombate come se venissero da un altro mondo, l'atmosfera è molto lunare, a raccontare appunto loro stesse. Quindi Katiuscia avrà il compito di raccontare attraverso le parole quello che è il sentimento e di rapportarlo anche col pubblico. Io invece mi dedicherò più a quello che sarà il racconto, la narrazione della vita di Eleonora, per cui saranno proprio due percorsi paralleli che però in realtà hanno molti, molti ponti in comune l'uno con l'altro.
E il punto 17 maggio debutterete alla rassegna La scelta delle donne, la casa delle attrici, che prende il nome appunto anche da un progetto straordinario di Eleonora Duse, che era appunto, esatto, questo luogo di scambio e conoscenza di informazione culturale per le attrici. E questa rassegna, esatto, diciamo, intende un po' proseguire questo percorso, e presumo siano state anche queste le motivazioni per cui ti hanno premiato.
Assolutamente, il premio, inizialmente il premio è uscito, il bando del premio, l'estate scorsa, e indicava semplicemente la possibilità di presentare dei progetti che creassero un ponte tra le registe, le attrici di una volta e la situazione attuale. Io avevo già in mente comunque di fare un progetto su Eleonora Duse, per cui ho pensato che fosse l'occasione giusta per poterlo presentare. Da qui poi dopo penso anche loro abbiano avuto lo slancio, visto anche il centenario recente della morte, per omaggiarla con questa rassegna di eventi che potete trovare sui loro siti, con tantissimi appuntamenti dedicati e molto interessanti. Ma è una vita, quella di Eleonora, da scoprire, perché non la conosciamo davvero, ha fatto veramente tanto.
E c'è un altro anche lavoro che tu avevi fatto su Eleonora Duse, che si intitola Be Diva Be Free, che però questa è una lezione spettacolo per le scuole, giusto?
Esatto, contemporaneamente ho avuto l'occasione, grazie al bando delle lezioni spettacolo di Arteven, di poter presentare questa lezione spettacolo, anche qui un po' più incentrata sulla biografia, ma con un focus specifico sul concetto tra fama e successo, su questo scontro, no, che secondo me poteva anche essere attraente per i ragazzi d'oggi, abituati rispetto a una volta a un successo immediato tramite magari alcune piattaforme social. E quindi il vedere che comunque anche una diva così avesse problemi a livello di relazione con il pubblico, con le aspettative sue e degli altri, secondo me poteva essere un aggancio per i ragazzi d'oggi, per portarli un po' dentro al mondo della Duse.
E so che c'è anche un modo per le scuole di contattarti per riceverlo, giusto?
Assolutamente, queste lezioni spettacolo promosse da Arteven sono un progetto che Arteven propone gratuitamente per gli istituti secondari, e che può essere prenotabile dalla piattaforma online fino e lungo tutto il 2024. Per cui adesso ovviamente le scuole fra poco andranno in pausa estiva, però per il prossimo anno possono andare sulle piattaforme di Arteven e tra le varie lezioni spettacolo anche selezionare Be Diva, Be Free, e io vengo volentieri da loro a presentare la storia di Eleonora.
Sappiamo che tu sei anche una formatrice teatrale, attualmente stai lavorando anche in questo campo?
Assolutamente, è un campo, devo dire, che frequento da parecchi anni e che dà in realtà grande soddisfazione e anche stimoli di riflessioni per poi il lavoro su palco. Con TUC Teatro abbiamo differenti laboratori, in particolare appunto il fulcro è su Mestre. Adesso stiamo arrivando alla fase finale soprattutto dei percorsi del tempo libero, per cui a fine maggio termineremo i percorsi che sono cominciati da ottobre. Sarà una bellissima occasione, se qualcuno avesse piacere, magari fosse curioso anche di vedere il lavoro che facciamo e magari vuole provare anche a fare questa esperienza, di venirci a vedere a fine maggio, sempre in una zona di Carpenedo, poi sui nostri social trovano tutto, per vedere finalmente i nostri allievi sbocciare anche loro in scena.
Ok, allora io ricordo il progetto Drama Queens, Le donne di Eleonora Duse, che ha vinto il primo premio del concorso La giovane scena delle donne 2024, che debutterà il 17 maggio a Pordenone all'interno della rassegna La scena delle donne Duse, la casa dell'attrice, nel sito compagniadiartimestieri.it/la scena delle donne trovate tutti gli spettacoli di questa rassegna. E Claudia, tienici informate anche per le date venete, in modo che potremo informare. Grazie davvero di cuore allora.
Grazie a te per lo spazio dato e viva il teatro.
Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo con la seconda ospite di oggi. Buon ascolto. Cristina Donà con Desiderio, canzone che ci introduce anche allo spettacolo di cui vi parleremo oggi, ovvero Crave di Sarah Kane. Dal 23 al 25 maggio sarà in scena al Teatro delle Maddalene di Padova e noi ora ci colleghiamo con Leda Kreider. Buon pomeriggio e grazie mille.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Leda Kreider è una giovane artista italo-americana, ha già diverse esperienze importanti nel suo percorso artistico, ha lavorato con artisti anche che conosciamo, come Giorgio Sangatti, in Cuore di Cane, con la compagnia Anagor, che tra i suoi ultimi progetti teatrali ricordiamo anche Prima, per la regia di Pascal Rambert, Demoni di Fabrizio Sinisi, liberamente ispirata all'opera di Dostoevskij, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, poi al cinema anche con Pluto di Renzo Carbonera, e dal 23 al 25 maggio sarà in scena al Teatro delle Maddalene qui a Padova, appunto con Crave di Sarah Kane, che è uno dei progetti selezionati nell'ambito della terza edizione di Maturazione, appunto spettacolo che la vede autrice, regista e attrice. Allora, Leda Kreider, conosciamo brevemente il tuo percorso artistico che inizia da ragazzina, da bambina. Ti sei avvicinata nel mondo artistico appunto con la danza?
Sì, esatto, ho iniziato facendo danza classica grazie a mia mamma, come molte bambine possono iniziare, però poi in realtà verso i 7-8 anni mi sono avvicinata al teatro grazie a un laboratorio in inglese, perché sono madrelingua americana oltre che italiana, e il fatto di iniziare a combinare sia la parte scenica nel movimento, diciamo, data dalla danza, poi il fatto di introdurre il musical, il canto, le parole anche in un'altra lingua, mi ha un po' portato all'ambito del gioco anche che riguarda il teatro. E questo poi man mano ha sempre fatto parte della mia crescita, dell'adolescenza, fino ad arrivare a un periodo padovano inizialmente, dove ho preso la decisione di studiare per cercare di lavorare a livello professionale nel mestiere, nell'ambiente, e ho frequentato l'Accademia al Teatro Verdi di Padova con lo Stabile del Veneto. E dopo essermi diplomata, dopo 2 anni di studio lì, ho deciso di, come dire, rendere ancora più solide le basi formative in questo senso e ho cercato di entrare alla Scuola del Piccolo, appunto a Milano.
Che è un'eccellenza per il teatro quella.
Sì, assolutamente, assolutamente. E devo dire che al di là della scuola poi che si fa, che è chiaro il Piccolo ha una sua struttura, connotazione, identità, ma è proprio il fatto di dedicarsi 3-4 anni, o appunto quelli che sono, proprio a un momento in cui esiste quello e la tua vita diventa l'accademia e il fatto di passare molte ore su una parte di studio personale, sul corpo, sulla voce, sui testi, sulle prove, il rapporto con gli altri, con i propri compagni e con il fatto di riuscire a vedere molti spettacoli, cosa che poi comunque continua nell'arte del proprio lavoro e della propria vita. Quindi, però ecco, inizia così ed è estremamente importante dedicarsi per un bel po' di tempo a quello, e grazie insomma alla scuola ti dà una struttura e una disciplina in questo senso, di sicuro.
Infatti tu hai diverse esperienze artistiche anche appunto molto diverse tra loro, e in un'intervista hai detto che ci sono una svolta importante per te, sono stati due lavori, Scene da Fausto di Federico Tiezzi e anche il Macbeth, Le cose nascoste di Carmelo Orifici, che è andato in onda anche su Rai 5.
Sì, devo dire che queste due esperienze mi hanno segnato, soprattutto da un punto di vista anche della responsabilità dei ruoli che ad un certo punto si può essere affidato di fare. In quel caso si trattava sia di Lady Macbeth, anche spezzata in tre attrici, ma appunto eravamo tre attrici che si passavano i ruoli e delle streghe e di Lady Macbeth, e anche per quanto riguarda il lavoro su Scene da Faust, in quel caso interpretavo Margherita, ed è un il fatto di affrontare il monologo nella cella, in un certo senso, e poi al fianco anche appunto di Sandro Lombardi, Marco Foschi e la compagnia, appunto Lombardi Tiezzi, era un'occasione proprio di anche di andare al di là dei propri limiti in qualche modo, perché un conto è studiare determinati personaggi nel momento in cui ti stai formando, un conto è poi mettersi alla prova in tutto e per tutto di fronte a un pubblico, e con dei maestri del genere come Carmelo Orifici e Federico Tiezzi è stata un'occasione proprio di vera messa alla prova.
E prima abbiamo anche citato le tue esperienze come assistente in regia con Giorgio Sangatti, con gli Anagor. E appunto questo tuo spettacolo che si intitola Crave di Sarah Kane è un progetto che ti vede attrice, autrice, appunto regista. Ed è una delle cinque, diciamo, opere teatrali scritte nella breve vita di Sarah Kane, che è considerata tra l'altra una delle drammaturghe britanniche più coraggiosi e ribelli del nostro secolo. Ma per te cosa significa lei?
Come hai detto, è uno dei punti di riferimento drammaturgici, e non solo, anche proprio di forma, di scrittura, di rinnovamento, di ricerca estrema, e appunto anche in questo caso proprio ai limiti del possibile, di ciò che si mette in scena, di come lo si mette in scena, di come si tratta la scrittura, anche di quanto studio ci fosse e tentativi ci fossero dietro al suo tipo di scrittura e di pensiero dei lavori, e oltre che al coraggio chiaramente di fare determinate cose, di proporre determinati spettacoli e violenza anche in scena.
Infatti le critiche erano molto spaccate sui suoi lavori, molto divise.
Infatti io diciamo che mi avvicino a questo testo e al suo tipo di scrittura in maniera molto, come dire, delicata, e nel tentativo di appunto avvicinarmi a qualcosa di anche più grande di me, ecco, e anche più complesso di quanto io possa in qualche maniera comprendere. Poi è anche vero che affrontare questo testo come tutti i suoi, è anche una, è un grosso momento di studio in questo caso e di sperimentazione rispetto a, a anche un approccio non necessariamente razionale a una scrittura, ma soprattutto istintivo e è legato a una profondità emotiva ampia. Ecco, diciamo che il raggio di emozioni e di, e di immagini che vengono trattate in questo tipo di testo sono, è molto ampio, quindi si tratta proprio di precisare tutto quello che viene affrontato in questo enorme calderone che è Crave.
Che in italiano significa fame, giusto? Che la fame e il desiderio, appunto, come la canzone di Cristina Donà, di essere amati, di amare. Quelle che racconti tu in scena saranno quattro storie che si intersecano e dialogano tra di loro, dove, cioè, non ci sono dei personaggi veri e propri, ma c'è un incrocio di linguaggi. Ce lo vuoi, senza svelarci troppo, presentare meglio tu?
Certo. Diciamo che io sono partita dall'assunto che queste quattro voci, è vero, sono determinate in qualche modo come quattro personaggi distinti, diversi e hanno delle forme e dei ruoli differenti all'interno di questo intreccio complesso che procede quasi inesorabilmente dall'inizio alla fine. Però ci sono, sono partita appunto dall'assunto che è come se fosse quasi una suddivisione di personalità, come se fosse quasi un corpo unico che è scisso, ecco, in qualche modo.
Okay.
Quindi in questo senso c'è una delle quattro lingue che rimane in inglese e come a mantenere anche una matrice originaria del testo e le altre quattro voci hanno delle connotazioni differenti, ma diciamo che sono tutte interpretate live come se appunto da un unico corpo scenico fuoriuscissero quattro personalità diverse. In questo senso c'è un grosso lavoro sonoro di Gianluca Agostini e Virginia Sutera che accompagna e si intreccia e vive in maniera viva appunto tutta la costruzione scenica, diciamo che c'è una grossa drammaturgia sonora, oltre che visiva, perché ci sono degli interventi visuali in forma di proiezione che contribuiscono a questo diciamo intervenire costante di una memoria o di una zona più onirica, inconscia dell'essere umano, se vogliamo.
E sarete tutti e tre in scena insieme, giusto?
Sì, io, Virginia e Gianluca saremo tutti e tre in scena, esatto. E ci sarà un contesto scenografico, non definitivo, diciamo, ma che verrà testato in questo caso come prima forma di studio, anche dal punto di vista della scenografia.
E il pubblico che vedrà questo spettacolo, secondo te, come si dovrebbe approcciare a questo lavoro? Deve lasciarsi andare più all'emozione, quindi meno alla logica?
Allora, sicuramente c'è appunto il tentativo, essendo un testo complesso, è chiaro che non era mia intenzione, né nostra intenzione, dei collaboratori tutti, di rendere ancora più criptico il tutto, perché veramente anche ad una prima lettura di un testo come Febbre si è spaesati e anche, come dire, si incrociano gli occhi, non c'è una comprensione immediata di ciò che sta avvenendo, di ciò che viene, come dire, rovesciato addosso, quindi è sicuramente un affrontare una materia complessa, però il fatto di mettersi a disposizione nell'ascolto di una struttura del genere che in qualche modo verrà resa più leggibile, secondo me sarà un bel viaggio di ascolto e interiore per lo spettatore. Quindi direi di lasciarsi andare alla sua scrittura e a questo mondo.
Ok, saranno tre serate alle 19:30 e ci sarà modo di prenotarsi?
Sì, esatto, sì, ci saranno tre restituzioni alle 19:30 al Teatro delle Maddalene il 23, 24 e 25 maggio e sarò molto felice di condividere con chi verrà questa prima tappa del lavoro, perché rendere veramente vivo e concreto questo testo è un'occasione per mettersi di fronte
Anche alle proprie fragilità umane, presumo.
alle fragilità umane e direi anche a quello che l'essere umano può raggiungere nei limiti appunto di un eccesso senza morale, per ciò che riguarda il desiderio, l'abuso e un amore non connotato in termini tradizionali, ma appunto senza giudizio, ma per mettersi di fronte a questo tipo di racconto e dire questo esiste, come dire, ecco, arrivare a toccare un limite, se ciò è possibile, ecco, così.
Ok, allora io invito gli ascoltatori appunto a venire a vedere Crave di Sarah Kane con Leda Kreider, uno dei progetti appunto selezionati nella terza edizione di maturazione che sarà al Teatro delle Maddalene qui a Padova dal 23 al 25 maggio alle 19:30. Sul Teatro Stabile del Veneto trovate anche le informazioni per prenotarvi. E, Leda, io ti ringrazio davvero di cuore, è stato un piacere conoscerti. Tienici informata anche per eventuali date venete che informeremo.
Assolutamente, assolutamente sì, grazie a voi, è stato un grandissimo piacere.
Grazie mille,
A presto.
buona giornata.
Altrettanto a voi.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco. Ci ascoltiamo un nuovo brano degli Extra che tornano dopo diversi anni con un album davvero, davvero straordinario. Questa canzone si intitola Nel 2026. Buon ascolto. Extra nel 2026 e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico, un altro lavoro, un altro bellissimo spettacolo da segnalarvi e Io sono stato, che sarà il venerdì 17 maggio al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, lo porterà in scena la compagnia Barabau Teatro. È un lavoro che l'attore Ivan Di Noia ci aveva presentato l'anno scorso. Noi ci risentiamo allora un frammento di quell'intervista. Buon ascolto con Ivan Di Noia. Vediamo se siamo più fortunati. Ivan Di Noia, ci sei?
Eccomi, eccomi,
Eccoci.
chiedo scusa, è
No,
caduta la
vabbè,
linea.
non è colpa di nessuno, non preoccuparti. Allora,
Ok.
dicevamo, tu avevi interpretato qualche anno fa lo spettacolo Omertà Capaci, 23 maggio 92. Possiamo definire che questo spettacolo sia un po' un seguito? Hai cercato di ampliare lo sguardo, visto anche i giorni nostri, di cosa ci portiamo dentro di uno dei momenti più terribili della storia del nostro paese?
Sì, esatto. Esatto, perché il 93, anche se appunto sembra veramente distantissimo, purtroppo sono successi appunto questi avvenimenti che in qualche modo ancora oggi sono tornati un po' in auge grazie alla cattura di Matteo Messina Denaro. In questo spettacolo però abbiamo voluto dare un focus specialmente su quelle che sono le vittime innocenti, quindi a Firenze, l'Accademia dei Georgofili, nella quale appunto viveva la famiglia Nencioni, sono morti padre e madre, una bambina, la piccola Nadia di 9 anni e la sorellina Caterina di 50 giorni, a Roma con due bombe in contemporanea che hanno colpito le chiese di San Giovanni Laterano e San Giorgio appunto a Roma e invece a Milano via Palestro dove appunto è stato colpito il Museo di Arte Contemporanea. Ci sono vittime tutte queste tragedie e noi cerchiamo di raccontare quella che era la vita di queste persone, dando una forza e un focus il più possibile, ovviamente nitido e in maniera anche lucida, di quelle che sono state appunto le vite di queste persone che, come diciamo prima, essendo vittime innocenti, non avevano a che fare direttamente con la mafia, ma ne sono state investite per quella che comunque tutti conoscono come la trattativa tra Stato e mafia, nella quale appunto la mafia e purtroppo pezzi deviati dello Stato hanno voluto creare questo momento di terrorismo.
Ti fermo un secondo solo. Cosa pensi delle sentenze che ci sono state ieri?
Sì, come libero cittadino ovviamente sono alla ricerca della verità, nel senso che le sentenze, se sono, come dire, se corrispondono alla verità, sono il primo ad essere felice di quello che è appunto il risultato finale. Ci sono tanti dubbi, ovviamente tante persone non ci sono più, purtroppo, non possono più testimoniare. Chi c'è non ha, come dire, nessun interesse a raccontare la verità. Però appunto il nostro obiettivo come artisti, nella fattispecie appunto il mio percorso a livello sia d'attore che pedagogista, e quindi in qualche modo anche entrando nelle scuole a cercare di parlare di legalità, ho bisogno di fare questa cosa, è quello sempre di fare memoria, per cercare appunto di ricordare soprattutto le nuove generazioni quello che è successo, per fare in modo che perlomeno ci sia una consapevolezza diversa, no? E quindi sì, le sentenze vanno accettate, ma secondo me una cosa interessante che mi piace molto dire ai ragazzi è che non bisogna mai perdere il valore della giustizia e il fatto di sentirsi parte di uno Stato che è rappresentato da noi cittadini, ed è il motivo per il quale ho voluto chiamare lo spettacolo Io sono Stato. Vorrei tanto che la gente quando uscisse dal teatro si sentisse fiera, no? Di appartenere a questo Stato, e mi piacerebbe che ci fosse non solo quando c'è l'inno italiano e c'è l'Italia che gioca la finale dei mondiali, ma un po' sempre questa vibrazione, questa emozione, no? Di essere parte cittadini dello Stato italiano, quindi è uno degli obiettivi, diciamo.
È una specie anche di riconoscimento per tutte quelle persone che hanno dato la vita, mi pare di capire, questo lavoro.
Bravissimo, Giorgio, bravissimo, anche perché sì, se consideri i Vigili del Fuoco, no? Di Milano, che erano stati chiamati perché c'era una semplice auto che emanava fumo, nessuno avrebbe mai immaginato che dentro ci fosse una bomba che avrebbe poi colpito il Museo dell'Arte Contemporanea. Quindi questi poveri Vigili del Fuoco, ed è un omaggio anche a questo corpo italiano, che sono andati lì per aiutare le persone. Tra l'altro uno di questi, sono tre Vigili del Fuoco, un vigile urbano più un povero extracomunitario che dormiva su una panchina, hanno anche attutito attraverso la loro esperienza quella che poteva essere una strage più grande, perché uno dei Vigili del Fuoco, Carlo La Catena, era campano, è mancato perché continuava a spingere, tra virgolette, la gente, i curiosi, ad allontanarsi dal luogo, diciamo, di quell'auto in fumo. Quindi persone che proprio hanno dato la loro vita servendo lo Stato, Stato con la S maiuscola ovviamente, ed è una cosa che appunto mi piace fare, quella di ricordare le persone, perché come è successo per Falcone, tutti lo conoscono, tutti sanno chi è, lo hanno, esatto, anche in qualche modo studiato a scuola. Queste altre persone invece, addirittura c'è gente a Firenze, mi dicevano dei poliziotti con cui stiamo collaborando, che non sanno neanche che c'è stata la strage a Firenze. Quindi l'obiettivo nostro come artisti è quello di mantenere alta la memoria.
Infatti questo paese che spesso maltrattiamo comunque è fatto anche di persone che si spendono per gli altri senza mai avere le luci dei riflettori, e questo bisogna...
Tutti i giorni, tra l'altro, tutti i giorni, Giorgio, perché abbiamo avuto la possibilità di, come dire, incontrare, intervistare, se posso usare questo termine, molti dei poliziotti della DIA che hanno anche lavorato alle indagini di Firenze, di Roma e Milano, e loro ovviamente ci raccontano aneddoti incredibili, cioè anche mafiosi che hanno rincorso sui tetti di Palermo rischiando la vita, non avendo i mezzi che abbiamo noi, nel senso che loro per fare appunto, per cercare un delinquente, non avevano il Google Maps, non potevano, come dire, utilizzare grandi
tecnologie,
forme,
sì.
Esatto, e quindi è stato molto formativo soprattutto per noi, e quello che cerchiamo di fare è in qualche modo di, soprattutto rivolto ai ragazzi, fare in modo che loro possano conoscere questa storia, in qualche modo dare anche lustro, no? A queste persone, come dicevi tu, ogni giorno ci difendono, difendono la nostra serenità e la nostra democrazia.
Sono stati 2 anni, ho letto, di ricerche, di interviste per preparare questo, sì, lavoro.
Sì, sì, Giorgio, ti dico che appunto dopo Omertà, in realtà, che è uscito nel marzo 2017, c'era già subito la voglia di farne un altro, perché ero convinto di fare un lavoro unico su Falcone e Borsellino, però giustamente Romina, che hai citato prima, che oltre a essere mia moglie è anche la regista sia di Omertà che di questo nuovo spettacolo, mi ha consigliato di non parlare in un unico spettacolo di tutte e due le figure, perché c'era molto da dire. Allora ha detto: ok, facciamo intanto quello su Falcone, dopodiché vediamo di cosa abbiamo bisogno. E abbiamo capito che una cosa interessante che poteva essere era proprio quella di parlare di figure che non sono molto conosciute, ma che meritano lo stesso, come dire, focus, la stessa energia nel ricordarli. E abbiamo avuto modo di conoscere delle persone fantastiche. Ma mentre te lo dico mi vengono i brividi, perché molto umilmente, qualche mese fa, abbiamo mandato una mail all'associazione delle vittime della strage di Georgofili a Firenze, e hanno risposto e ci hanno voluto incontrare. Ti dico, avere la possibilità di conoscere queste persone, sentire il loro bisogno di fare in modo che la memoria resti in vita. Abbiamo sentito anche i vigili del fuoco di Milano, i poliziotti di cui ti parlavo che hanno lavorato alle indagini, e tutti loro, ciascuno di loro, sono entrati in empatia con noi e quindi ci hanno regalato un pezzo della loro vita raccontata, che ha permesso anche a quello che noi sentivamo in pancia di voler raccontare, di fare un salto anche dal punto di vista storico e non solo emotivo. E quindi portiamo in scena non solo Ivan e Romina, ma portiamo, in qualche modo ci sentiamo responsabili, ma orgogliosi di questo, anche una parte di quelle persone che oggi hanno il desiderio che questa storia non si dimentichi.
E questo era Ivan di Noia. Venerdì 17 maggio sarà al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco con Io sono stato. Io ringrazio di cuore le artiste che sono intervenute oggi: Claudia Bellemo, che debutterà il 17 maggio con lo spettacolo Dramma Queens Le donne di Eleonora Duse a Pordenone, poi aspettiamo anche le date venete per informarvi, e ringraziamo anche Leda Kreder, che sarà dal 23 al 25 maggio al Teatro del Maddalene qui a Padova con Crave di Sarah Kane. Io ringrazio di cuore tutti voi all'ascolto. Fra una decina di minuti saranno lettori di bambini, quindi rimanete con noi e io vi saluto con Terra che Trema. Grazie di cuore a tutti e buon pomeriggio.